Bene, eccoci qui, benvenuti su Radio Bandiera Nera. Proviamo a lasciare un po' in sottofondo i Vangelis, che sono un po' ormai il marchio di fabbrica, almeno per quanto riguarda le puntate del Primato Quotidiano, in cui ci sarò presente io. Sono Davide Di Stefano, vice direttore del Primato Nazionale. Vi darò compagnia fino alle ore 14 qui su Radio Bandiera Nera, web radio colpevole, progetto rilanciato proprio in questi giorni difficili dell'emergenza coronavirus e per voi che siete a casa e non in trincea come i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri sanitari, appunto la radio, web radio può sicuramente fare compagnia e dare la possibilità di accedere ad una informazione diversa, ad una informazione appunto, diciamo così, insomma, scevra dal politicamente corretto, alternativa, libera, effettivamente libera, che soprattutto in questo periodo, in un periodo come questo, così convulso, serve, dove io non ricordo veramente, dei momenti non tanto così gravi. Ovviamente è chiaro che questa è un po', la notizia, se non, insomma, del secolo, sicuramente è il momento più grave che abbiamo vissuto noi che siamo nati nel secondo dopoguerra, dal secondo dopoguerra ad oggi, ma veramente non avevo mai assistito ad una confusione tale dal punto di vista dell'informazione, e tutto quanto è andato un po' in tilt, no? Se pensiamo, insomma, a quello che è accaduto in questi ultimi 2 mesi, sono crollati una serie di miti, le cosiddette fake news, gli esperti, la sinistra che accusa gli analfabeti funzionali. In realtà nessuno ci ha capito nulla, è stato detto tutto e il contrario di tutto. Questa è una cosa che abbiamo già analizzato e quindi, insomma, è necessario sicuramente, insomma, fare dell'informazione diversa, fare un'informazione che dia voce, insomma, a tutta una serie di cose che stanno accadendo, anche a delle teorie magari non sempre ritenute valide dal mainstream. E soprattutto bisognerà vigilare molto in questa fase che si sta aprendo adesso e che proseguirà poi per parecchio tempo, dove ovviamente all'emergenza sanitaria, che si spera andrà un po' a scemare, si affiancherà invece la ben più grave, no, ben più grave, insomma, l'altrettanto grave, ovviamente, emergenza economica, che porterà ad un cambiamento, no? Ci sono tantissime voci più o meno autorevoli che continuano a non far altro che dire, non sarà più, sarà un mondo come non l'abbiamo mai conosciuto, il mondo cambierà. Ecco, insomma, qualsiasi siano, saranno, i cambiamenti, ci sarà per forza di cose un momento di crisi anche pesante, e bisognerà farsi trovare pronti sia sul fronte della controinformazione, diciamo così, sovranista, rivoluzionaria, chiamiamola come volete, sia dal punto di vista ovviamente politico e sociale, perché non ci si può far trovare impreparati in un momento del genere. Andiamo intanto a fare una panoramica su quanto è accaduto oggi. L'ultima notizia in ordine temporale è quella della positività al coronavirus del principe Carlo, quindi si allarga l'epidemia nel Regno Unito, e mi verrebbe da dire anche che si allarga l'epidemia dei contagiati VIP, che dimostra, almeno a mio modo di vedere, che i numeri sono sicuramente altri. I numeri del contagio non sono quelli che ci vengono detti, ovviamente, perché è chiaro ed è evidente che ai VIP, da Chiambretti a Porro, passando per Zingaretti, ai calciatori di Serie A, chi vi pare, al principe Carlo, a forse Greta, non si sa, al vicepremier spagnola, ecco, questo testimonia cosa? Che c'è un maggiore contagio tra i VIP? No, testimonia che sicuramente i numeri che ci hanno detto fino adesso sono sballati, ed è evidente che senza dei tamponi a tappeto, anche per le povere persone comuni che non sono dei VIP, che non meritano loro il tampone, non sapremo mai veramente quali sono i numeri. Ma questa è una cosa che vedremo più avanti nella trasmissione. Andiamo a vedere un po', insomma, le notizie del giorno. In prima pagina c'è chiaramente, ci sono le nuove misure che sono state annunciate ieri da Premier Giuseppe Conte, questa volta non in diretta Facebook a mezzanotte sul suo profilo, sulla sua pagina personale. Almeno ha avuto la decenza di fare una conferenza stampa alle ore 18, dopo, insomma, che si è consultato col Consiglio dei Ministri, con i presidenti di regione, con le parti sociali e quant'altro. C'è stata questa conferenza stampa dove ci sono state anche addirittura delle domande per il nostro simpatico Premier giallo fucsia, l'uomo solo al comando, e come al solito, stando a a quanto dice anche Osho con le sue vignette irriverenti, insomma, Conte non ha detto nulla o quasi, nel senso che sotto il profilo economico, quello che dovrebbe essere la risposta, insomma, seria, determinata, forte di uno Stato non ha detto ancora nulla. Si aspetterà il decreto di aprile, che dovrà aggiungersi ovviamente al Cura Italia, che già adesso è stato superato dagli eventi. Ovviamente non è assolutamente sufficiente quei 25 miliardi che sono stati stanziati, se poi dopo andiamo a confrontarli con i numeri di cui si parla nel resto del mondo. Però ecco, sostanzialmente Conte ha parlato di alcune, insomma, misure ancora più restrittive per chi viola la quarantena, sulla libertà di spostamento, insomma, viene punito col carcere da 1 a 5 anni chi è in quarantena perché è positivo al coronavirus ed esce intenzionalmente di casa. Quindi se siete positivi ed uscite intenzionalmente di casa, vi rischiate da 1 a 5 anni di carcere, perché appunto è considerato un reato contro la salute pubblica e potreste appunto diffondere l'epidemia. Questo, insomma, lo prevede, come abbiamo detto, il decreto. Ci sono le sanzioni amministrative. Ecco, prima molto spesso erano state criticate le misure di contenimento dei movimenti, della libertà di spostamento, perché le misure, insomma, le punizioni andavano sul penale. Invece si ritiene, poi tra l'altro con le carceri che stanno esplodendo e con lo svuotacarceri che ci sarà da qui a breve, insomma, non è proprio così consigliabile magari andare sul penale, poi con anche i tribunali che sono chiusi, non chiusi, non si capisce. Quindi queste sanzioni amministrative da 400 a 3.000 euro, appunto, per i cittadini che non rispetteranno le restrizioni sugli spostamenti. Quindi ancora più restrizioni, perché si sposta da un comune all'altro, deve sempre provarlo con motivi relativi alla salute, al lavoro oppure a importanti necessità. Il provvedimento inoltre stabilisce che se il mancato rispetto dei divieti consegue all'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Quindi se state in macchina o in moto, quello che è, le sanzioni sono aumentate. Non ci sarà la confisca del mezzo, che era uscita invece nella bozza, che era circolata ovviamente ore prima della conferenza stampa di Conte, no? Questo, piccola digressione, la comunicazione è uno dei, sicuramente, degli ambiti in cui il governo sta toppando, possiamo dirlo in maniera abbastanza chiara. 2 giorni fa è uscito l'articolo del New York Times che ha demolito Conte anche sotto il profilo della gestione dell'emergenza, ma anche della comunicazione. E non è che c'è da essere dei geni per capire che fin dalla chiusura delle scuole, che era uscita prima, poi dopo negata, poi dopo è stata confermata perché il ministro ci doveva mettere il cappello, quando ci fu la chiusura della Lombardia, con la fuga dal sud, era uscito fuori l'indiscrezione, la bozza del decreto, è stato Fontana a dirlo alla CNN. Insomma, ogni volta c'è sempre qualche problema, qualche difetto. L'ultima, in ordine cronologico, a parte ieri, era stata quella dello stop alle attività produttive, ovviamente con Conte che ha dovuto dirlo per non farsi fregare sul tempo, non regalare i titoli di giornale a Fontana, agli altri governatori che avevano preso sostanzialmente le stesse misure, anzi anche un po' più stringenti. Allora, in questa gara di comunicazione, poi sempre un po' cialtrona, sempre un po' stile Grande Fratello, che non ci meritiamo e che assolutamente non è degna, insomma, di quanto sta accadendo in questo momento, non è assolutamente opportuno, ma purtroppo, come abbiamo scoperto, di cialtroneria si può anche morire, e noi lo stiamo provando sulla nostra pelle in Italia, essendo governati da un gruppo di cialtroni che si trovano a fronteggiare la più grande, appunto, crisi del dopoguerra. Mi viene da pensare, ecco, c'è una cosa che mi ha sempre fatto un po' sorridere in questi giorni, a pensare al destino del povero Speranza, Roberto Speranza, un uomo che si è ritrovato alla guida del Ministero della Salute, così un po' per caso, perché nel valzer di poltrone del nuovo governo giallo-fucsia a settembre, a lui, insomma, come esponente di Liberi Uguali, è toccato quel dicastero che solitamente non è che richieda, insomma, un impegno pari, o un'importanza, un'esposizione pari a quella che ne so, il Ministro dell'Interno, degli Esteri o dell'Economia. E quindi invece di farsi la sua vacanzetta nel Valser delle Poltrone si ritrova a gestire questa emergenza ed è sia offuscato dalle altre figure che sono presenti, sia insomma arriva lì, dice qualche frasetta ogni tanto, l'ascoltano in TV tra il parere di un virologo e un altro esperto, così come fosse un po' lo scemo del villaggio, quindi fa ridere, diciamo, nella tragedia questa situazione. Comunque insomma nel decreto è previsto anche la possibilità di blindare le frontiere, diciamo così, insomma, limitazioni alla possibilità di uscire ed entrare nel territorio nazionale, misura finora non adottata, insomma, ovviamente, però è previsto nel decreto. C'è stata molta polemica rispetto alla data del 31 luglio 2020 e si è scatenato il panico, sempre in riferimento alla gestione cialtrona della comunicazione, perché ieri era uscito fuori che nel decreto sono reiterabili e modificabili fino al 31 luglio. Ovviamente questa cosa era chiara anche nella bozza, Conte l'ha confermata, ovvero ha detto non è che le misure sono valide fino al 31 luglio, ma sono reiterabili. Questo perché? Perché, come molti di voi ricorderanno, in questi giorni è circolata su internet la notizia del 31 gennaio scorso, quando fu dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 6 mesi. Effettivamente, io insomma ricordo, noi come Primato Nazionale abbiamo dato la notizia, però la vera notizia nella notizia, scusate il gioco di parole, è che questo stato di emergenza è passato in sordina, cioè è stato proclamato così, hanno stanziato 5 milioni, c'era Mirabella in TV e l'Istituto Superiore di Sanità che dicevano che il contagio non era affatto facile, sta alle carte questo, e niente, noi facevamo Sanremo, così, stavamo lì a parlare di Eletta Lamborghini e di Achille Lauro, nel frattempo c'era lo stato di emergenza che però era stato lasciato lì così, e però in virtù di questo stato di emergenza, una volta che l'emergenza vera è arrivata, tutte queste misure danno una sorta di cornice istituzionale o comunque legale, che poi in realtà non c'è, anche questo sarebbe da aprire un ulteriore argomento sulla cornice legale delle misure prese da Conte, però ecco, insomma, fino al 31 luglio c'è lo stato di emergenza e quindi queste misure restrittive sono prorogabili. Ovviamente è chiaro che a pensar male viene un po' il pensiero, no? Se tu comunque ti esponi così tanto da prendere un provvedimento come la proclamazione dello stato di emergenza, cosa che non era mai stata fatta nella storia d'Italia per ragioni sanitarie, è chiaro che la situazione in qualche modo era seria, ma tu non hai fatto nulla, hai minimizzato, anzi fino a fine febbraio, inizio marzo, tu stesso, Giuseppe Conte, un mese dopo da Lilli Gruber, andavi a dire no, tutto sotto controllo, tutto a posto, no, ma niente di che, sa, così, con gli altri facevano gli aperitivi, ancora si abbracciavano i cinesi, ecco. Questa è la situazione, però io che sono un normale cittadino, un giornalista, posso anche magari non sapere tutta quanta la verità. Tu che proclami lo stato d'emergenza, io penso che tu riceva delle informazioni magari diverse, più dettagliate dalla Cina, dagli altri paesi, dai servizi segreti, insomma, sei il capo del governo, avrai delle informazioni diverse per non arrivare poi al 10 marzo, all'11 marzo a fare la quarantena in Italia. Ma vabbè, lasciamo perdere un po' per un momento queste polemiche che riprenderemo tra poco. Andiamoci a sentire un po' di musica non conforme. Abbandoniamo un po' i Vangelis, come si pronuncia, andiamoci a sentire insomma un pezzo che dà un po' più di carica, Defend dei Bronson, che in questi giorni ci serve sicuramente.
Chissà cosa succederà.
E ritorniamo qui adesso nuovamente in diretta. Abbiamo sentito questo pezzo molto, molto bello dei Bronson e proviamo intanto a rimettere i cari Vangelis che ci stanno sempre bene così in sottofondo, a me piacciono molto. Poi in realtà ho scoperto da poco anche che si tratta di un singolo compositore, nemmeno di un gruppo, però vabbè, queste insomma sono cose che non vi interessano, invece i Bronson ci ricordano che la libertà insomma si strappa, non si chiede, perché se no no, non è veramente, veramente libertà. Torniamo a parlare un po' della situazione del coronavirus, dell'emergenza che stiamo vivendo. Prima abbiamo affrontato, insomma abbiamo visto un po' gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda, più che altro di natura diciamo strettamente politica e di attualità in riferimento alle misure prese da Conte con la diretta di ieri e con il decreto poi di oggi, ma invece vorrei un po' riprendere una questione diciamo più strettamente numerica in merito al coronavirus. Io personalmente, non per fare il fenomeno, però da tempo sostengo che c'è un problema di numeri, di statistiche evidente in quello che ci viene raccontato riguardo al coronavirus. Avevo fatto un calcolo rapido qualche giorno fa, anzi qualche settimana fa ormai, quando ci fu la notizia del contagio di Zingaretti e poi di Porro, mi ricordo che in tutto nel Lazio si contavano 102 contagiati e tra questi 102 contagiati c'erano Porro e Zingaretti. Ora è evidente che su 6 milioni di abitanti quasi che ha il Lazio, pensare che proprio il presidente della regione e comunque un VIP come Porro, comunque una persona che conduce un programma in prima serata, fossero tra i contagiati, ho detto, beh, se ci affidassimo, lasciamo perdere che hanno più possibilità di prendersi il virus perché sono più a contatto. Ok, anche considerato questo, se c'è una possibilità su 80.000 di prendersi il coronavirus nel Lazio, se sono 102 i contagiati, no? Proprio Zingaretti e Porro hanno avuto questa possibilità. Poi sommando i due casi, insomma, si arriverebbe a numeri, diciamo, da vincita del Superenalotto. Insomma, non vi voglio ammorbare troppo con le statistiche, però questo per dire che era evidente anche da piccole avvisaglie, da quello che è stato fatto a Vo' Euganeo, dove è l'unico posto dove sono stati fatti i tamponi a tutta quanta la popolazione. Ecco, c'è una falla ovviamente nel conteggio. Questo perché non sono stati fatti i tamponi a tappeto. Se vi ricordate, inizialmente si facevano i tamponi a tutti, si facevano i tamponi, inizialmente intendo quando è scoppiato un po' il contagio col paziente 1 nella zona di Codogno, sono partiti i tamponi a tutto spiano e uscivano fuori insomma ovviamente un sacco di contagiati. Poi qualcuno ha pensato bene nel governo di dire, e non solo nel governo, è circolato anche ovviamente nei media, ma noi siamo un po' più, siamo degli scemi noi italiani, perché proprio noi abbiamo tutti questi contagi, perché noi passiamo come appestati, perché noi abbiamo gli aerei bloccati alle Mauritius che vengono rimandati indietro, l'Austria che ci chiude le frontiere col Brennero, tutte queste cose qui. Insomma, c'era un po', se vi ricordate bene, si pensava che noi ci stessimo un po' tagliando l'uccello da soli, così per utilizzare questa metafora, perché noi dichiaravamo i contagiati, noi facevamo tanti tamponi, invece quei furbi dei tedeschi e dei francesi non li facevano e così non passavano come appestati, insomma, e quindi è passato questo messaggio. E infatti dopo una settimana sono stati i tamponi, non sono stati più fatti, sono stati fatti soltanto ai quelli con sintomi gravi, nemmeno con i sintomi lievi, no? Tutti quanti abbiamo parenti, amici, conoscenti, lontani o meno, che ci raccontano come anche pur stando a casa magari con la febbre o all'amico che comunque ha, non so, dei sintomi riconducibili al coronavirus, a queste persone non viene fatto il tampone. E questo ovviamente ha generato un problema anche di percezione del rischio reale. Perché? Perché alla fine ci siamo ritrovati ovviamente in Italia e in particolar modo in Lombardia con la cosiddetta anomalia della Lombardia. In realtà l'anomalia della Lombardia è semplicemente quella che alla fine ha dichiarato anche Borrelli ieri o l'altro ieri, e oggi rilancia un virologo con un'intervista al Corriere della Sera che abbiamo ripreso sul Primato Nazionale, che vi leggerò tra poco. In realtà i contagiati effettivi in Italia sono circa mezzo milione, 600.000 secondo Borrelli, 450.000 secondo questo virologo, e in Lombardia sicuramente ci sarà un focolaio pesantissimo di almeno 200-300.000 contagiati. Questo è il numero reale ed è questo che spiega perché ad oggi noi abbiamo un tasso di mortalità quasi del 10% in Lombardia a fronte, non mi ricordo adesso, dell'1,5, del 2, insomma di numeri assolutamente più bassi in quella del nord, in Cina, in quella del sud, scusate, in quella del nord non sappiamo nulla perché il grande Kim non ci fa sapere nulla, però ecco, e quindi l'unico tasso reale che noi oggi possiamo considerare è quello dei morti. Con il numero dei morti possiamo poi provare a ricostruire il numero vero o veritiero, verosimile, dei contagiati, cioè dobbiamo fare l'operazione inversa. Questa è una cosa che viene ribadita oggi da questo virologo e che conferma che nonostante perché c'è un calo di contagiati negli ultimi 2 o 3 giorni, no? E tutti iniziano a tirare qualche sospiro di sollievo, dai, forse ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto il picco e stiamo scivolando. Poi invece cosa succede? Che ieri i contagiati sono 743, adesso non ricordo quelli dell'altro ieri, ma insomma ieri, scusatemi, i morti, i deceduti sono aumentati, 743 morti ieri, che sono 100 in più almeno di quelli dell'altro ieri. E allora che vuol dire? Vuol dire che probabilmente non c'è questo calo di contagiati, perché noi il numero di contagiati non lo conosciamo, anche a causa della cialtroneria di chi ha pensato di fare il furbetto e salvare un po', no, l'economia, di salvare un po' la situazione, facendo un po' il vago, no, su questa cosa. E invece oggi ci ritroviamo che senza, ovviamente, tamponi a tappeto, non sappiamo veramente l'entità del contagio e quando ormai una volta che siamo in preda all'emergenza con quasi 1.000 morti al giorno, non sappiamo più che pesci pigliare. E ora andiamo a vedere un po' l'accusa del virologo Crisanti. Un fallimento, troppi morti. I contagiati sono almeno 450.000, quindi altro che modello Italia. Qui il virologo dice siamo di fronte ad un fallimento perché se abbiamo un numero di decessi tale, non è che c'è uno oscuro morbo che appesta la Lombardia oppure l'Italia è stata scelta da Dio per essere frantumata. È più probabile che ci sia stata una mala gestione in tal senso. E quindi andiamo un po' a vedere le teorie del nostro virologo che ci dice la verità è che l'unico dato certo riguarda i decessi ed è da lì che bisogna partire per sapere quanti sono realmente i contagiati. Si scopre così che i numeri corretti sono purtroppo molto più alti di quelli che vengono diffusi e riguardano semplicemente i casi emersi e quindi hanno poco senso. Finalmente anche la Lombardia l'ha capito e ha deciso di dare la caccia al sommerso. Così il virologo Andrea Crisanti, insomma, lancia l'allarme sulle reali dimensioni dell'epidemia e critica duramente il governo. Non riesco a spiegarmi come sia stato possibile sottovalutare le dimensioni dell'emergenza. Quando erano sotto gli occhi di tutti, in Lombardia i malati saranno almeno 250.000, 150.000 sintomatici e 100.000 asintomatici, senza sintomi quindi. In Italia ne calcolo 450.000, altro che 60.000, spiega il virologo. Qui intervengo perché lui dice 450.000, Borrelli ha detto 600.000 e io rilancio e dico secondo me sono almeno 1 milione. Perché? Perché dire 450.000 contagiati in tutta Italia vuol dire che circa lo 0,75% della popolazione italiana, che conta 60 milioni di abitanti, come sapete, è contagiata. Io penso che il dato sia superiore perché appunto dove sono stati fatti tamponi a tappeto, vabbè che erano zone interessate dal contagio, ovviamente il tasso di contagiati è molto più alto, ma prendiamo per esempio un numero che potrà non dirvi nulla, ci sono 16 calciatori contagiati in Serie A, ok? Va bene, fanno un mestiere dove comunque vengono a contatto, quello che volete, ma noi se diciamo mettiamo che fossero stati fatti da tutti e 550 circa i calciatori all'interno delle rose delle squadre che giocano in Serie A, i tamponi, e io non credo che siano stati fatti a tutti quanti, però diciamo in Serie A ci sono 16 calciatori contagiati, che più o meno sono circa il 3-3,5% su 550. Capite bene quindi che per esempio in un campione, diciamo no, così, relativo ai calciatori di Serie A che sono dei privilegiati e gli viene fatto il tampone più facilmente, anche perché se no il campionato non poteva andare avanti, quello che volete, il tasso del 3,5%, stesso ragionamento rispetto ai VIP, no? Gambretti, Zingaretti, la scorta di Conte, insomma, dove vengono fatti più tamponi, gruppi, diciamo così, sociali dove vengono fatti più tamponi, ovviamente il tasso è più alto. E quindi, insomma, questo per dire cosa? Che secondo me sono almeno, diciamo, un milioncino, no? Di contagiati che, insomma, sarebbero fra l'1 e l'1,5% della popolazione, insomma. risponde ovviamente il virologo anche a chi dice, no, che il ceppo del virus che si è diffuso in Lombardia è più aggressivo di quello del Veneto e della Cina, e lui dice, ma vogliamo scherzare? Non ci sono evidenze che il virus della Lombardia sia diverso da quello veneto, e dunque si deve ragionare su quelle percentuali, e il fatto che il tasso di letalità in Veneto è del 3,4%, quindi decisamente inferiore a quello lombardo, che ormai supera quasi il 13%, si spiega così che il maggior numero di tamponi fatti ha portato a risultati concreti. Quindi più tamponi fatti in Veneto portano risultati concreti, meno tamponi fatti in Lombardia, meno risultati. Insomma, c'è molta gente che accusa sintomi non gravi, potrebbe essere positiva, dovrebbero però cercare anche fra gli asintomatici, testando le categorie più esposte per cerchi concentrici, dice sempre il virologo, ma penso anche che avrebbero dovuto farlo 20 giorni fa, e infatti siamo ovviamente in gravissimo ritardo, cioè c'è stata una sottovalutazione da parte delle autorità competenti, da parte del governo, di chi doveva farlo rispetto a questa cosa. Si è fatto i vaghi, tra virgolette, fino a un certo punto, e poi il bubbone è scoppiato. Ovviamente questo non è che vuol dire che noi italiani siamo più cialtroni degli altri, perché guardate invece gli altri quanto sono fighi, eccetera. Questo può valere in parte forse per gli orientali, che tra l'altro hanno un rapporto con le epidemie e le infezioni molto più costante del nostro, cioè hanno avuto la MERS, la peste suina, la SARS, insomma sono anche più pronti. In Occidente e in Europa in particolar modo possiamo dire che tutti quanti sono stati dei cialtroni come l'Italia, tutti quanti hanno cambiato idea, come Boris Johnson in Francia, no, non chiudiamo nulla, facciamo fare le elezioni fino a 10 giorni fa, poi dopo hanno chiuso tutto quanto, anche là si ritrovano con i contagiati, in Spagna stanno con la gente che con poveracci, quelli col coronavirus che non hanno nemmeno il letto in ospedale, altro che terapia intensiva, dormono, stanno per terra, ammassati nei corridoi, cioè, quindi la Spagna sta messa anche peggio di noi da quel punto di vista. Quindi ecco, un po' tutto il mondo occidentale, l'Europa in particolar modo, è paese in questo. Anche negli Stati Uniti le polemiche infuriano sulla gestione, le minimizzazioni e quello che volete. Quindi il nostro governo è stato cialtrone, così come insomma lo sono stati anche gli altri. Quindi questo è quello che volevo dirlo. Insomma, sul tasso di mortalità reale si cita Vo Euganeo, dove è sotto il 2%, e quindi anche il nostro virologo qui nella fattispecie, il buon Crisanti, dice il tasso reale, secondo me, di mortalità del coronavirus è tra l'1 e l'1,5%, a questo si arriverà, e quindi perché la diffusione è invece molto più ampia di quello che non si dice, quindi numero molto più alto di contagiati reale, numero molto più basso ovviamente di mortalità. Insomma, il virologo non ha dubbi, la cosa è stata gestita male, bastava mettere tutte le risorse possibili sui focali iniziali, come hanno fatto in Giappone, Corea e Taiwan. Da noi invece, sui focolai, scusatemi, qui c'è un errore di battitura, da noi invece fino a pochi giorni fa c'erano industrie attive con migliaia di dipendenti. Ecco, insomma, questa è la critica pesante che viene fatta da questo virologo, che comunque io insomma condivido, perché da una parte non voglio gettare la croce sull'Italia, ma nemmeno sul governo italiano rispetto agli altri, perché ripeto, la cialtroneria e l'approssimazione purtroppo abitano in tutta Europa e abitano soprattutto in Occidente, però è evidente che la situazione non è stata gestita bene, non è stata gestita bene appunto nelle misure, nella velocità, perché come disse Walter Ricciardi su questo dell'OMS, su questo aveva ragione, poi tra l'altro, no, le epidemie non amano il federalismo, quindi in un sistema complesso come le democrazie occidentali, con mille rappresentanti, mille galli a cantare, le regioni, il governo, le autorità competenti, scientifiche, insomma non si capisce una mazza, e poi dopo succede che la governance, come si dice, latita, insomma, cioè è più debole. Comunque, secondo giro di sottofondo di Antarctica de Vangelis che è terminato, io farei un'altra pausa musicale. In questo caso vorrei dedicare, diciamo, questa canzone, insomma, visto che la lotta per il virus sarà ancora lunga e dura, e dopo magari capiremo anche perché, visto che i numeri reali sono ben altri, proprio in virtù di questo spirito battagliero, bisogna resistere realmente, e quindi diciamo farlo essendo fedeli a queste mura, a questo granito, a questa nazione che è stata costruita dai nostri avi, che noi abbiamo abitato, per la quale abbiamo lottato, e quindi dedico questa canzone alla Torre in via Napoleone III numero 8, e ci andiamo a sentire così un pezzo degli Intolleranza che amo moltissimo, che si chiama Bastiglia.
Soprattutto sono circa 150 uomini, quali daranno una mano in una serie di attività anche di sostegno.
E andiamo a rimettere il nostro fantastico sottofondo che amo moltissimo e che vi dovete servire insieme a me. Eccolo qua, quanto è poetico, quanto sono belli Vangelis con Antartica. Ma invece, ricordandoci un po' le parole d'ordine della canzone degli Intolleranza, invece che sono ben diverse, anche perché sono le parole qui no. Insomma, gli Intolleranza in questa canzone Bastiglia, no? Dicono: le vedi quelle picche, quelle sono per le nostre teste. E diciamo che in questa emergenza, in questa guerra, si cominciano a profilare all'orizzonte, ma nemmeno troppo all'orizzonte, quelli che sono appunto le picche per noi, intesi come popolo, come parti sociali, come lavoratori, come imprenditori, come quello che volete. Però insomma, le conseguenze, dobbiamo analizzare un po' quelle che saranno le conseguenze economiche e politiche ovviamente di questa crisi. Ovviamente, come detto prima in precedenza, tutti quanti gli stati stanno prendendo delle misure, e quasi tutti gli stati di un certo rilievo stanno prendendo poi delle misure che sembrano molto più convincenti e sostanziose rispetto ovviamente a quelle che stiamo prendendo noi, con quello strano giochetto che stanno facendo il buon Giuseppe in combutta con Gentiloni e Gualtieri, che stanno lì e insistono per far arrivare questo MES, no? Questo meccanismo europeo di stabilità, che anche Tremonti insomma ha definito un autentico vero e proprio raggiro. Quindi ha tirato questa bordata, questo messaggio a chi sta insistendo su questa cosa. Insomma, sostanzialmente si tratta, detto proprio in soldoni, di dare i nostri soldi, mettere i nostri soldi in un momento di grande difficoltà dentro un meccanismo per poi farceli riprestare. Ovviamente soldi che non arrivano direttamente poi nei nostri portafogli, non è il cosiddetto helicopter money che è stato fatto ad Hong Kong, ma viene fatto anche negli Stati Uniti, adesso lo andremo andremo a vedere, non è che verranno accreditati 1000, 2000, 500, quello che è euro, dollari sui conti correnti, ma verranno dati alle banche, poi dopo le banche li devono ridare col tasso di interesse. Ecco, insomma, è tutta quanta una cosa sempre così molto complicata, che invece è ovviamente molto meno complicata laddove la banca centrale e la moneta fanno riferimento allo Stato. C'è anche lì ovviamente il conflitto tra l'economia, la finanza, il potere finanziario e il potere politico, ma almeno negli Stati Uniti, sicuramente nella Cina e anche in Germania per altre ragioni, insomma, il potere politico può imporre agli istituti finanziari preposti di magari cacciare fuori i soldi in un momento del genere. Invece noi siamo lì a pietire con l'Unione Europea, con questi traditori della patria che vanno lì già pronti a svenderci in cambio di diventare i nuovi Tsipras, che con la troica dentro casa poi porteranno avanti un governo ormai svuotato del senso stesso della sua funzione. Comunque andiamo un po' a leggere quello che succede nel mondo. Stati Uniti, pacchetto senza precedenti, 2000 miliardi per l'emergenza coronavirus. La pandemia mette d'accordo repubblicani e democratici negli Stati Uniti, intesa storica al Senato per affrontare l'emergenza coronavirus. La Casa Bianca potrà contare su un piano da 2000 miliardi di dollari per rilanciare l'economia. Insomma, mica spicci, finalmente abbiamo un accordo, insomma, tutti contenti. Lunedì ci hanno riprovato. Vabbè, qui c'è tutta una cosa che ci interessa poco rispetto alle misure. Insomma, ecco tutti gli aiuti previsti a famiglie e imprese, e andiamo a vedere. Nello specifico sono previsti assegni diretti da 1200 dollari a tutti i cittadini, più altri 500 euro per ogni bambino. Dollari, immagino, non euro. Qui il buon Adolfo Spezzaferro ha fatto un altro refuso, quindi 500 dollari per ogni bambino, che ricorda un po' anche una proposta che fece Casa Pound, quella del reddito nazionale di natalità per incentivare le nascite, no? E dare 500 euro a figlio. Ma pure quello, Dio, non si può fare, i vincoli, come facciamo, il debito, i numerini, i numeretti, le 0, Bruxelles. Invece poi, vedi, basta una crisi e, diciamo, i cordoni della borsa si aprono così come per miracolo. Quindi negli Stati Uniti 1200 dollari a tutti i cittadini, più altri 500 per ogni bambino. Gli ospedali riceveranno circa 150 miliardi di dollari e le piccole imprese prestiti per 360 miliardi di dollari garantiti, ovviamente, e 500 miliardi di dollari ulteriori andranno invece al Dipartimento del Tesoro. Una parte di questa somma verrà utilizzata per garantire un programma di prestiti della Federal Reserve per le piccole e medie imprese. Il segretario al Tesoro potrà inoltre assegnare parte dei fondi stanziati alle società danneggiate dal blocco imposto per contrastare l'epidemia. Il pacchetto permetterà inoltre alle assicurazioni di intervenire contro la disoccupazione, insomma, altre misure e quant'altro. Vabbè, poi questo, insomma, per quanto riguarda così gli Stati Uniti, insomma, no? Quindi 2000 dollari, mica spicci, e soprattutto soldi in tasca immediatamente alle famiglie, anche per i bambini. Quindi, no? Pensiamo a una coppia che ha dei figli, si ritroverà con magari 3-4 mila dollari così subito pronti, che saranno sicuramente molto, molto utili. Cosa che ribadiva anche Matteo Salvini, che oggi ha battuto un colpo in un'intervista alla Stampa. Ha detto: no, 100 miliardi subito da mettere in tasca alla gente, anche per andare appunto a fare la spesa adesso e non chissà quando e non chissà come, passando per banche o quant'altro, altrimenti la rabbia esploderà. La Stampa addirittura titolava: sarà rivolta. Beh, io me lo auguro sinceramente, perché se questa è la situazione, se altre nazioni sono più libere, se qui nemmeno si può fronteggiare l'emergenza in questo modo, deve saltare il banco, perché sennò di cosa stiamo parlando? Cioè, è chiaro che nessuno ha qui, nutre chissà quali speranze nelle velleità barricadere degli italiani, però insomma, se la misura sarà colma e se ci sarà chi sarà capace anche di condurre o quantomeno rappresentare un punto di riferimento per queste persone, questi italiani incazzati, ovviamente sarà importante, perché dobbiamo già pensare a quello che succederà nel futuro anche prossimo, perché ricordiamo, un mese fa l'emergenza nemmeno esisteva, da 2-3 giorni c'era lì a Codogno, ma tutti quanti contenti, un problema dei lombardi, abbracciano un lombardo, stanno lì nell'Odigiano, a noi che ci frega, e guardate come siamo messi un mese dopo. Chissà tra un mese cosa succederà, come andrà veramente questa epidemia. I numeri, come abbiamo visto, non sono assolutamente sotto controllo. Cosa succederà a livello economico? Sì, qui sono passati 2 settimane di quarantena, ma quando saranno 10-15 settimane di quarantena cosa succederà? Perché qui i soldi per tutta una serie di categorie, lasciamo perdere gli imprenditori magari con fondi bloccati o i dipendenti pubblici che possono essere magari un po' più garantiti, non so, ma qui c'è chi è precario, chi sappiamo benissimo come funziona il mondo del lavoro, dove c'è il lavoro in nero, oppure magari ci sono dei finti contratti dove ti danno una parte part time, 800 euro, e poi ti danno qualcosa fuori busta, perché così funziona, è inutile fare tutte quante le educande, oh mio Dio che brutto il lavoro in nero, non si deve parlare, esiste, è un fatto. Poi ci sono le partite IVA, lasciamo perdere, ci sono le finte partite IVA di chi in teoria dovrebbe avere un contratto di lavoro, invece lavora con la finta partita IVA, quindi ce ne sono una serie di categorie che non sono assolutamente garantite e non so come andrà a finire. Qui l'aria che tira anche rispetto, no, a questo discorso del MES, chiaramente non è buona. Conte è convinto di ricevere questi soldi, no? Di attivare questo meccanismo, prendere questi soldi sempre in prestito alle banche, che alla fine sono aiuti alle banche, senza condizionalità, come dice lui. Ma si può fare? Assolutamente no. E andiamo a vedere perché. Cari italiani, niente troica, niente soldi. I tedeschi spiegano a Conte come funziona il MES. Questo è un articolo pubblicato ieri da Valerio Benedetti sul Primato Nazionale, no? Insomma, e spiega quindi come funziona, no? Giuseppe Conte, appunto, è certo di poter accedere al MES senza condizionalità, ma il punto è che senza vincoli, senza riforme capestro e senza ristrutturazione del debito non si può fare. La Germania spiega esattamente: no troica, no parti. Vuoi il denaro? Te lo diamo, ma il tuo culo diventa nostro, scrive qui il buon Benedetti, no? Si scrive MES e si legge troica. A dirlo in tutte le salse sono stati diversi membri del Consiglio degli Esperti, un organo molto autorevole di economisti tedeschi, che fornisce linee guida di politica economica al governo di Berlino. Uno di questi saggi è ad esempio Lars Feld, che dopo la fuga in avanti di Conte ha puntualizzato sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è uno dei più importanti giornali tedeschi. Per l'Italia ci sono gli aiuti del MES e del programma OMT della Banca Centrale Europea. Se l'Italia dovesse trovarsi in difficoltà, il governo di Roma dovrebbe richiedere un programma del MES, che deve però essere collegato a condizioni e a riforme. Quindi la troica, per l'appunto, ti do i soldi, sì, ma poi controllo come li spendi, no? Per vedere come funziona, insomma, chiedere agli amici greci. Quindi arriva il nine, come si pronuncia, insomma, il no di Berlino a Conte. Un altro esperto ha detto: no, a mio parere sarebbe sensato che i paesi più colpiti dall'attuale crisi chiedessero gli aiuti del MES. Del resto il MES è stato creato proprio per fronteggiare situazioni del genere, aprendo linee di credito ai paesi interessati, ma ha aggiunto: tutto deve essere vincolato a delle condizionalità. Siamo sempre là. Insomma, questo è quello che succede. Ovviamente, come abbiamo detto, il MES sarebbe una truffa e non farebbe che darci in pasto ovviamente ancora di più così alla finanza, alla speculazione, al commissariamento di questa nostra già così nazione in difficoltà. Quindi insomma è chiaro, no, che noi con questa classe politica, no, andremo in pasto a tutte queste situazioni, no? Cioè, in un'ottica di economia di guerra, come ha detto il capo di Confindustria, se abbiamo questi comandanti, se i nostri comandanti sono Giuseppe Conte, Gualtieri e Rocco Casalino, che non solo non sanno fare la guerra, ovviamente non sono né Vladimir Putin né Xi Jinping, ma sono anche già direttamente venduti al nemico, no? Solo per garantirsi la loro sopravvivenza. L'esempio che faceva Tremonti rispetto al MES è proprio quello di Tsipras, cioè Tsipras per rimanere in sella, sostanzialmente il compagno Tsipras, quello che andava al G8 a Genova, il comunista, che fa? Accetta invece il memorandum. No, vi ricordate, Varoufakis con la motocicletta invece non era d'accordo, eccetera. Però Tsipras è diventato il burattino della troica, ha fatto, insomma, è stato quello che è stato in sella durante lo spolpamento della Grecia, e Conte vuole fare la stessa cosa, perché Conte, che qual è il problema di Conte? Che non è, appunto, eletto da nessuno, ma non rappresenta nessuno, non rappresenta una forza politica, e quindi si lega a determinati poteri, rappresenterà dei poteri di chi, insomma, gli garantirà ancora di rimanere in sella, cioè uno che è stato al governo con Salvini e poi accetta di stare invece al governo con Fratoianni, mi pare evidente, no? Che è una persona che non ha una visione politica, una morale, un bugiardo cronico, questo l'abbiamo un narcisista e quant'altro, questo è Giuseppe Conte, e con Giuseppe Conte noi non faremo altro che andare verso la rovina, perché non ha la schiena dritta né qualcos'altro, insomma. Quindi insomma, deve arrivare l'avvento, è evidente, in questa frattura che si creerà dobbiamo auspicare l'avvento di una classe politica diversa, no? Cioè dovrà esserci il primato di chi ha sempre rappresentato in maniera forte l'interesse nazionale, ma l'anima d'acciaio di questa nazione, come spesso è stato ripetuto anche da Casa Pound e non solo. Quindi chi ha sempre fatto un certo tipo di politica, chi ha detto sempre determinate cose, chi ha denunciato determinate situazioni, deve prendere in mano la situazione, e chissà, insomma, in quelli che saranno gli scenari da qui a breve. Tanto facciamo una nuova pausa musicale, parliamo di anima d'acciaio della nazione, di storia dell'Italia, e allora io vorrei andare ad ascoltare Tikkun Nu Kun Ti degli Ultima Frontiera, che è un brano che si rifà a quello che era un motto d'Annunziano, che a sua volta prendeva appunto spunto dalle parole pronunciate dal capitano della guardia della comunità di Perasco, dei confalonieri di Perasco, Giuseppe Viscovic, che nel 1797, quando cadde la Repubblica di Venezia, salutò così il gonfalone di San Marco, no? Che venne seppellito sotto l'altare maggiore della chiesa perché non cadesse in mano agli austriaci. La città appunto di Perasco era la città più fedele della Repubblica di Venezia, rappresentava la guardia dei gonfalonieri del Doge anche nella battaglia di Lepanto, insomma, e quindi questo atto di fedeltà e di amore fino alla fine è quello che noi vogliamo anche fare, riportare per la nostra nazione. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo bellissimo brano degli Ultima Frontiera, Tikkun Nu Nu Kun Ti.
Quest'ultimo momento che lacera il nostro cuore, in quest'ultimo solenne atto di fede e di amore, rinnoviamo il giuramento di fedeltà al gonfalone di Venezia che tradita dai suoi figli oggi muore. Non garrisce nel mio cielo azzurro e basso, sovito sia il leone sotto il duomo di Perasco. Fedelissimi guerrieri, di San Marco fumo il vanto, ne bagniamo il gonfalone con amarissimo pianto. Sotto l'altare del filo seppellirò, con un continuo che abbandonerò, traditori e stranieri giammai servirò, cadeo combattuto e combatterò. Ma se guerriero e libero più non sarò, we'll be right back. mio cuor lascerò, a stranieri e vigliacchi non ti consegnerò.
Ma rientriamo intanto, scusatemi, ecco qui, facciamo un po' di anticipiamo un po' il rientro rispetto alla fine della canzone. Provo intanto a, scusate, qualche problema tecnico, provo subito a rimettere il fantastico sfondo che vi piace tanto, eccolo qui, in sottofondo Evangelis. E abbiamo ascoltato adesso una canzone bellissima, che è appunto di Ultima Frontiera, che ci ricorda l'importanza di combattere, sì, per la nostra nazione ovviamente, per la storia, tutto quello che sappiamo, che ogni volta ripetiamo, ma anche per il futuro ovviamente della nostra nazione. E il bene più importante che noi abbiamo, non dobbiamo assolutamente dimenticarlo, è quello della libertà, non tanto perché dobbiamo stare lì a dire le garanzie costituzionali, la democrazia, è proprio un principio di libertà che secondo me sarà a rischio da qua a breve, un discorso che già abbiamo fatto anche l'altra volta quando abbiamo parlato del cosiddetto modello coreano, a cui molti stanno già pensando, intanto la buttano lì, Walter Ricciardi, poi abbiamo Milena Gabanelli ovviamente, che anche lei preme perché è sempre contenta di tutte queste cose che servono a scovare, scoviamo gli evasori, scoviamo i contagiati, qualsiasi cosa abbia a che fare con il controllo, con l'automazione, qualsiasi cosa abbia a che fare appunto con questo spirito un po' così delatorio, a lei piace, ma non soltanto a lei. Quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutare, anche in questo momento, anche quando ovviamente la priorità è quello di salvare le vite dei nostri connazionali, quello che succederà, quello che sono le misure che vengono prese per limitare la nostra libertà di movimento, e non solo. Io dico, non si torna indietro, cioè questo è un principio fondamentale che dobbiamo assolutamente tutti quanti avere ben chiaro. Una volta che verranno testate alcune cose, una volta che ci abitueremo appunto a farci limitare nella nostra libertà di movimento, magari dobbiamo anche chiedere l'autorizzazione per andare a buttare l'immondizia, una volta che siamo d'accordo che se ci andiamo a fare la corsetta dietro casa, arriva un drone che dice le regole impongono di rimanere a casa, rientra a casa, con un drone che ci sorvola, e al tempo stesso daremo i nostri dati non solo alle multinazionali come Facebook, Amazon eccetera, che già ce l'hanno, già li usano nei modi più disparati, ma anche ovviamente allo Stato, che in questo caso applicherà gli stessi metodi polizieschi delle grandi società di internet. Però una volta che noi accetteremo di cedere la nostra privacy, la nostra libertà, i nostri dati in questo modo, non torneremo indietro. La deriva orwelliana, per carità, è un'iperbole, è una metafora, è quello che vi pare, sarà più presente, e nel futuro ovviamente questo potrebbe tranquillamente essere trasposto da una vera emergenza come quella del coronavirus ad una possibile finta emergenza. Cioè abbiamo la commissione segre che sta lì, vi ricordate? C'era l'emergenza antisemitismo, l'emergenza razzismo, l'hate speech, tutta una serie di cose importantissime. E se chi sta al governo giudicherà quelle come importanti, come un'emergenza, se succederà magari appunto uno o due episodi di razzismo, diciamo così, un ragazzo che magari viene ammazzato, quello che volete, allora sarà giustificato andare magari a tracciare i movimenti dei razzisti, no? Per così dire, a limitare ulteriormente la libertà. Io volevo farvi ascoltare un passaggio molto bello di Diego Fusaro, che ha fatto su una radio un paio di giorni fa, e che domani però replicherà anche sul Primato Nazionale in forma scritta. Quindi, siccome i tempi stringono e ci stiamo avviando verso la fine della nostra trasmissione, vi invito domani a leggere la consueta rubrica di Diego Fusaro sul Primato Nazionale, che è La Ragion Populista, in cui parlerà anche appunto del rischio, diciamo, che corriamo da questo punto di vista. Ecco, io ripeto, non si tornerà indietro, se verrà concesso di fare certe cose rispetto alla nostra libertà personale, dopo ci abitueremo e questa cosa diventerà una prassi o comunque una possibilità da prendere in considerazione anche in futuro. Quindi tutte le novità anche nei tempi di crisi che si sperimentano, poi in realtà molto spesso rimangono, e quindi occorre assolutamente vigilare. Io personalmente ve lo dico, se arrivano a chiedermi di mettere il chip sotto pelle, di essere obbligato a girare per forza col telefono, farsi controllare gli spostamenti, perché cioè, non, piuttosto mi faccio arrestare, io lo dichiaro così in anticipo, sono Davide Di Stefano del Primato Nazionale e sto dichiarando questo a Radio Bandiera Nera, almeno rimarrà nelle registrazioni se il nostro buon Cristiano ci aiuta con dal punto di vista tecnico. Quindi abbiamo trascorso insieme quest'ora, ripeto l'invito, domani leggete sul Primato Nazionale l'articolo di Diego Fusaro che uscirà proprio rispetto alla questione della fondamentale della libertà e di quello che possiamo rischiare in questo nuovo scenario da Grande Fratello che si va delineando, con ovviamente la motivazione della pandemia, dell'emergenza. Ci sarà questo tentativo, quindi la prossima volta magari affronteremo anche meglio la questione politica, le possibili risposte politiche da parte del mondo non conforme, nazionale, rivoluzionario, sovranista, chiamatelo come vi pare, ma è evidente, è chiaro, è fondamentale che ci dovrà essere una risposta forte e chiara, organizzata, intelligente, ovviamente non approssimativa, non presa dall'impeto, facciamo qualcosa per forza, ma insomma bisognerà farsi trovare pronti quando il momento lo richiederà, sotto tutti i punti di vista, qualsiasi esso sia, perché la battaglia ovviamente, la rivoluzione non conosce ovviamente confini in questo senso dal punto di vista dell'impegno, del sacrificio individuale. Vabbè, con quest'ultima sparata io vi saluto, lascio lo spazio a chi verrà dopo di me e per chiudere mettiamo un bel pezzo così ben augurante del nostro mondo che c'ha sempre il suo perché, anche se un po' datato, e le parole ci appartengono, così come ci appartiene anche il domani.
Ascolta il ruscello che sgorga lassù, ed umile a valle scompar, e guarda l'argento del fiume che sereno e sicuro va. Osserva dell'alba il primo bagliore che annuncia la fiamma del sole. Ciò che nasce puro più grande vivrà e vince l'oscurità. La tenebra fugge i raggi del sol, il Dio da gioia e calore. Nel cuor la speranza non morirà, il domani appartiene a noi. Ascolta il mio canto che sale nel ciel, verso l'immensità. Unisci il tuo grido di libertà, comincia l'uomo a lottare. Nell'ombra sapremo stanar, se uniti noi marceremo, l'usura ed il pugno noi vinceremo, il domani appartiene a noi. La terra dei padri, la fede immortal, nessuno potrà cancellare, il sangue, il lavoro, la civiltà, cantiamo la tradizione. Dei padri la fede immortal, nessuno potrà cancellare, il popolo inca dell'oro, il signor, il domani appartiene a noi.